Buon pomeriggio da noi di Passaggi, 5 minuti dopo le 14, siete con Sara Tognola di Elisa Manca e come sempre, come d'abitudine, tra poco apriamo i cassetti della memoria, ma prima Supertramp.
Allora, adesso dobbiamo aprire il primo cassetto, il cassetto del venerdì. Ah, è vero, ci sono loro.
Tracce.
C'è lui. C'è
buon
lui.
Pomeriggio, buon venerdì, siamo insieme.
Si sente un po' che venerdì, eh?
Beh, penso di sì. Speriamo anche nelle vostre case. Allora, questa volta, Sara, qua gli ascoltatori sanno che stiamo parlando d'archivio e io invece gli inizio a raccontare il prossimo contenuto e diranno, ma qua non era l'archivio? Ci arriviamo. Questo sabato, domani, a Vico Soprano, ci sarà un pomeriggio molto particolare dedicato a una tragicommedia nazionale Bregagliotta. Infatti questo sabato a Vico Soprano c'è una manifestazione, si metterà in evidenza il messaggio di Giovanni Andrea Maurizio, è un messaggio attuale ed universale, si parla di tolleranza, bellezza e amore, ma il tutto parte nel 1875, ecco perché diciamo attuale. Ok, riannodiamo il filo, si parla di una tragicommedia, dicevamo.
Una tragicommedia, sì, che appunto è stata scritta, pubblicata nel 1875 e quest'anno non è che si comincia da domani, ma già altri appuntamenti hanno ricordato i 150 anni della Stria. Perché è così importante? Perché è una sorta, e i Bregagliotti mi correggano se sbaglio, di una Bibbia Bregagliotta, cioè un testo, una sorta di testo fondativo di tutta la comunità Bregagliotta, che oggi avviene, appunto, viene riscoperto non solo come documento storico, sicuramente importante perché è testimonia di tanti fatti accaduti nel passato.
150 anni fa.
150 anni ce ne sono, compresa la religione protestante cattolica, ma anche come stimolo per, come dicevi tu, per riflettere sulla società contemporanea, sulle relazioni, sull'identità, sulla giustizia, sull'ingiustizia.
Abbiamo detto che la Stria è una tragicommedia e poteva non mancare nelle nostre teche RSI.
Ma figuriamoci.
È conservata infatti la sintesi di uno spettacolo teatrale, naturalmente non messo in scena nel 1875, ma appunto la versione del 1979. Aveva un titolo completo, La strega, ossia Gli scherzi dell'amore. Chi lo interpretava? Non uno, non due, ma un centinaio di abitanti della Val Bregaglia. Un lavoro di circa 3 ore.
Corale.
Che ora sentiremo in versione integrale. No.
No, 1:46. Poi vi facciamo ancora sentire delle altre voci, giusto per immaginare cosa rappresentava anche questa tragicommedia. La Stria.
La Stria è un dramma scritto e parlato nel dialetto della Bregaglia e che affronta e rievoca i problemi più importanti che facevano la sua storia nel 1500. Riforma, partiti politici, relazioni con gli stati esteri, servizio mercenario, relazioni tra le famiglie. Tuttavia, la prospettiva è quella di un uomo di lettere bregagliotto, sensibile e aperto agli sviluppi sociali, ma attivo e operante nella seconda metà del secolo scorso. L'intera e variegata vicenda fa perno sul contrastato amore di Anin e Tumè. Lui è di famiglia benestante e ancora cattolica. Lei, povera e orfana, è già passata alla riforma.
Nel riassunto che figura nel contesto di un recente saggio di Franco Paul, il tema di partenza è telegraficamente enunciato. Tra varie ragazze contadine che accudiscono ai lavori quotidiani, la Nin, rimasta sola e presa da tristezza, si mette a sfiorare una margherita, a cui chiede se tornerà il fratello soldato. E il Paul aggiunge che la purezza di Anin non è certo immemore di quella della Lucia Manzoniana, anche se in parte il Maurizio si era ispirato al grande modello del Faust di Goethe.
Per la regia teatrale di Gian Gianotti abbiamo ascoltato un estratto delle nostre teche, una versione del 1979, una versione teatrale, anzi una sintesi, la nostra una sintesi della sintesi di questo lavoro interpretato da un centinaio di abitanti della Val Bregaglia, perché stiamo parlando della Stria, una tragicommedia scritta 150 anni fa, quindi eravamo nel 1875. Questo sabato, quindi domani, a Vico Soprano questo lavoro riprenderà vita nel pomeriggio. Quindi colleghiamo perfettamente il passato con il presente, però abbiamo ancora un piccolo estratto, Sara.
Esattamente, un piccolo estratto sempre per sentire le voci della comunità Bregagliotta nel 1975.
Quella, ove bel dir.
E qui ci vuole un po' di traduzione, naturalmente, se
vuoi
una
tragicommedia. Sappiamo il titolo di questa tragicommedia.
Allora, come tutti i grandi amori, no? Le grandi tragicommedie, c'è di mezzo un amore ostacolato e traduciamo insomma in maniera un po' sintetica che questa, chiamiamola amicizia, no? Tra il Tumé e Anin finirebbe presto se corresse la voce che lei è una strega.
Esatto, allora Tumé stampa, è il protagonista, il giovane di buona famiglia e si innamora con Anin, ragazza povera, orfana. Poi ci si mette la cugina benestante di Tumé e, per quello che dicevano, un po' manzoniano, no? Questo matrimonio non sa da fare. Allora,
però
Menga,
tutto si conclude bene.
Ma si conclude benissimo. Menga che dice: ma quella lì è una stria. E così. Allora, ricordiamo ancora l'appuntamento di domani, perché noi vi abbiamo proposto questo estratto, questo frammento del 1979, che è appunto la sintesi dello spettacolo teatrale La Stria, ma questo rientra nel contesto dei festeggiamenti del 150esimo della Stria, e domani alla sala polivalente di Vico Soprano ci sarà di nuovo l'ennesima rappresentazione, la 150esima rappresentazione della Stria.
La Stria 150 anni dopo, è bello perché ci sono più momenti, c'è il programma con una tavola rotonda, come dicevamo prima, la rappresentazione vera e propria, ci saranno contributi musicali, canori da parte della scuola di musica del coro Bregaglia, ci sono all'interno di questa rappresentazione che verrà fatta gli attori che erano già presenti nell'edizione del 79, quindi bellissima occasione per ritrovarsi.
Un po' come
anche
la Fête du Vigneron.
Sì,
che ci sono, che
appuntamenti
dopo ogni 20 anni che ritornano.
Insomma, un programma bello intenso dal pomeriggio fino alla sera, ed è giusto, insomma, 150 anni, un compleanno di tutto rispetto.
Ma assolutamente, auguri.
se torniamo al 1985, in buona metà dell'Europa, al primo posto di singoli c'era questo dei Modern Talking, Cherry Cherry Lady. Anche qui era una semplice storia d'amore, Sara, come quella che abbiamo appena raccontato in Lastria. L'uomo era da solo da tanto tempo e infine invitava una lei a dargli il suo cuore. Era andato benissimo non solo in Svizzera questo singolo, ma anche in Germania, Norvegia, disco d'oro tra l'altro in Germania. Avremo qualche altra ricorrenza musicale da qui alle 15, ma prima la musica di Rete 1, quella di allora e quella di oggi, quella di Patty Pravo.
Tracce.
Deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on?
salvation. And I pray, oh my God, do I pray? I pray for single day, for revolution, into a crazy. Get up that great big hill of hope for a destination.
Four Non Blondes su Rete 1, siete all'interno di Tracce, siete con Sara Tognola ed Elisa Manca. Il prossimo signore che vi facciamo incontrare non lo incontreremo con la sua viva voce, ma con un ricordo che quando l'abbiamo recuperato nei nostri archivi ci siamo, sia Sara che io, considerate molto fortunate ad aver incontrato.
Esattamente, avremmo voluto tanto proporvi tutti i 26 minuti di questo incontro. Allora, di chi parliamo? Parliamo di tante persone, ma in particolare si parte da una persona, perché il 7 novembre del 1913 in Algeria nasce un grande scrittore, Albert Camus. Allora, non abbiamo la sua voce, ma abbiamo chi l'ha incontrato, chi l'ha conosciuto bene, chi è diventato amico di Albert Camus, ed è un ex console, l'ex console Enrico Terracini, che ricorda appunto questo amico in una trasmissione del secondo programma Rete 2 del 1975.
Si chiamava semplicemente Incontri. Facilissimo,
incontri, infatti,
sì.
Incontri, e curata da Franco Polla. Ascoltiamo insieme.
Dunque, signor console, lei ha avuto il privilegio di conoscere Albert Camus in anni giovanili. Vuol dare l'avvio a questi suoi ricordi?
Albert Camus, Albert per me, era un caro amico, lo conobbi. Molti, troppi anni or sono. Con Camus la conoscenza risale al 1938, ossia 37 anni or sono. Io ero giunto a Parigi con mia moglie algerina. Avevo una situazione difficile, bisogna pur dirlo oggi. La situazione difficile era presentata da fatti morali e da fatti materiali. Un giorno, proprio per la strada, mia moglie, vedendo un giovane col suo bel sorriso, alla Bogart, disse: «Ma tu sei ici, Albert? Sei qui, Albert?» Simpatizzammo. In verità, Camus allora non abitava lontano da me. Eravamo a Montmartre. Io ero venuto via dall'Italia per vari motivi. Camus era venuto via dall'Algeria per altri motivi. E me li disse con la sua voce un pochino scanzonata, sorridente, cordiale, di grande amico, simpatico. Perché bisogna dire una cosa di Albert Camus. Bisogna parlare di quest'uomo giovane, pieno di impeto, di slancio, un mediterraneo. Era modesto, era povero. Era soprattutto il figlio di coloro che si chiamavano i caduti, perché suo padre era morto nella Prima Guerra Mondiale. Era il figlio di una donna che andava a lavorare nelle case per guadagnare un poco di denaro. Ma questi erano i tempi di Algeria, i tempi eroici del 31, del 32, del 33, quando lui aveva incominciato a scrivere su Alger Républicain.
Quando lei lo conobbe a Parigi, Camus che cosa faceva? Come
Camus
viveva?
Parigi viveva difficilmente, non diceva di scrivere, ma tutti quanti sapevamo che scriveva. Soprattutto faceva il giornalista, e lo dico con una certa fierezza oggi. Simpatizzammo e ci demmo del tu, Albert Enrico.
Pensa a te, scoprire di diventare nel corso del tempo amico di un premio Nobel.
Bellissimo, premio Nobel, giusto. Non so se voi avete presente il discorso che Albert Camus fece il 10 dicembre 1957 quando ricevette il Nobel. Andate a cercarlo, non ve lo leggiamo. È una sintesi bellissima, ancora attuale, dove è un discorso profondamente toccante in cui Camus riflette ad esempio sul ruolo dell'artista, sulla responsabilità morale della scrittura, sul senso di ricevere un riconoscimento così importante ma anche adesso in un momento storico difficile. Mi fermo qui ricordando che questo era un archivio del 1 ottobre 1975, incontri per ricordare che il 7 novembre 1913 nasce Albert Camus, questo incontri con Franco Paul e l'ex console Enrico Terracini.
Have Tracce.
Siamo all'interno di Tracce, questo Antonello Venditti, canzone naturalmente che ha segnato un'epoca, ma lo è anche la prossima canzone di cui parliamo, che in particolare nell'anno del lancio è l'album, la canzone che noi ascoltiamo tratta dall'album che si chiama nella stessa maniera, è numero uno in Italia per esempio, ma possiamo comodamente dire in mezzo mondo. Lei è già una persona molto conosciuta perché il suo primo album si chiama come lei, Madonna, e siamo al secondo album, dicevo. L'album è Like a Virgin, pubblicato proprio in questi giorni nel 1984. Subito arriva ai primi posti nelle classifiche di più di mezzo mondo. Pensate che solo negli Stati Uniti Like a Virgin vende 10 milioni di copie ed è in generale uno degli album di più grande successo di vendita in tutto il mondo, e nelle classifiche, punto, non di quell'anno. Addirittura negli Stati Uniti diventa disco di diamante, classificazione che forse conoscete come disco d'oro, disco di platino, ecco, immaginatevi il disco di diamante. Il tutto, tra l'altro, rappresenta anche un punto interessante per la vita artistica di Madonna, perché lei vuole già al secondo album diventare un po' più padrona, no, delle sue composizioni. L'etichetta non è così d'accordo, in ogni caso parte lì una ottima produzione musicale affidata a chi l'aveva vista quando ancora non era famosa e aveva capito che lei un giorno sarebbe diventata una star. Sto parlando di Nile Rodgers, che è dietro alla musica di tantissimi gruppi e artisti. La vede perché va in un locale newyorkese quando lei non è ancora nessuno, Madonna, è lì a vedere un'altra persona cantare, un'altra cantante, arriva, vede questa ragazza e dice: questa è una star, solo che ancora il mondo non lo sa, ma era già nata una stella. E quindi, affidandosi alla produzione di Nile Rodgers, tutto il mondo conosce Like a Virgin, album e canzone e tutto quello che era dentro quell'album, come Material Girl per esempio. Yeah.
tracce.
Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo invece che appassire, ma non puoi accettarlo se ne sei coinvolto tu. Corri fuori a cercarlo oppure non voltarti più. La parola Dio non si concepisce mentre sfila lento quel corteo di esistenze apparentemente lisce, ma un telefono suona e tutto ricomincerà, e stavolta sia la volta buona che il presente scivola già. Parte piano il nuovo swing, mentre corri impaziente sul ring, cambia il tempo attorno a te, e la musica vecchia dov'è? Strumentisti, session man, hanno già sviluppato il refrain, la canzone che vuoi tu, ma poco dopo non la riconosci più, non la riconosci più, non la riconosci. Un minuto e poi torna il vecchio inciso e una donna resta qui tra noi. Sento il peso dell'ultimo sorriso di uno sguardo stremato in una stagione che va, non sarà cancellato, ma suoniamo, poi si vedrà. Parte piano un nuovo swing, mentre corri impaziente sul ring, cambia il tempo attorno a te, e la musica vecchia dov'è? Strumentisti, session man, hanno già sviluppato il refrain, la canzone che vuoi tu, poco dopo non la riconosci più, non la riconosci più, non la riconosci più, non la riconosci più. La canzone che vuoi tu,
Enrico Ruggeri nel suo nuovo swing. Intanto vi ringraziamo perché allo 076 321 1113 arrivano anche a volte dei vostri suggerimenti, anche con cose che magari non vi abbiamo ancora proposto, ma arrivano, come da dire, dei suggerimenti di temi o di musiche o di artisti di cui non abbiamo ancora parlato. Il prossimo terreno, Sara, è quello dello sport.
Esatto, non è arrivato come suggerimento, ma crediamo, certo, che a molti di voi possa interessare. 7 novembre 1991, Elisa.
Allora, lui si chiama Irving, però per la verità nessuno lo conosce come tale, perché di cognome fa Johnson.
È talmente magico.
E il nome ufficiale ormai è Magic, controllate su qualsiasi fonte. Magic Johnson, una delle più grandi leggende del basket, ma non solo americano, internazionale, proprio in questa data, nel 91, sorprendeva il mondo perché annunciava di essere sieropositivo e si ritirava dalle competizioni, come dire, un fulmine a ciel sereno, uno sparo nel cielo, un qualcosa che paralizzò e...
Uno shock proprio.
Collettivo, è vero. Tra l'altro, 4 mesi dopo veniva eletto nel MVP All-Star, perché aveva fatto la prestazione migliore della storia dell'All-Star Game. L'estate dopo aveva guidato il Dream Team all'Oro Olimpico di Barcellona, quindi insomma era stato un ritiro, ma con un paio insomma di rientri. Era entrato nel 2002 anche nella Hall of Fame del basket. Insomma, difficilissimo dirvi solo qualche informazione su Magic. Allora, noi siamo tornati indietro nel tempo ancora prima di questo fatto, perché nel 91 abbiamo detto era già leggenda, ma le leggende, si sa, si costruiscono partita dopo partita. Facciamo un salto negli archivi a qualche anno prima di questo fatto.
Un caffè sportivo?
Sì, nell'87.
Un caffè sportivo dell'87 con una voce. Non so quanti di voi si ricordano, però una voce... importantissima, preziosa, è il primo raccontatore, affabulatore del basket in Italia, ma si conosceva anche qui, il giornalista sportivo Aldo Giordani.
Chi è Magic? È un fuoriclasse all around, come dicono gli americani, cioè un giocatore che può coprire tutti i ruoli. Si ricorderà che al suo primo anno di professionismo dovette giocare centro perché Jabbar si era infortunato, e a Philadelphia segnò la belletta di 42 punti dando la vittoria e il titolo ai suoi colori. Magic è un innamorato del gioco, dice che non vuole sposarsi fino a quando giocherà per non dividere con nessun altro l'amore per il basket. È un perfezionista mai contento di se stesso, e sempre alla ricerca di nuovi movimenti, di espedienti tattici migliori. Tiene una media di più di 20 punti per partita, eppure è il capintesta degli assist, cioè colui che distribuisce il maggior numero di palloni smarcanti. È soprattutto una guardia di 2,5 metri che si muove come un piccoletto, che ovviamente può dare gran contributo anche sui rimbalzi. È ancora abbastanza giovane, eppure ha già il record ogni epoca per numero di assist distribuiti nei playoff. Privatamente si amministra molto bene grazie ad una società per azioni intitolata al suo nome, che regola tutte le sue attività. Guadagna oltre 3 milioni di dollari all'anno tra stipendi, sponsorizzazioni e pubblicità varie. Insomma, è uno di quei fenomeni che nascono raramente anche negli Stati Uniti, dove pure gli assi vengono prodotti in grandissimo numero. Se i Lakers di Los Angeles sono andati ben 6 volte alla finalissima negli anni 80, gran parte del merito è suo, di questo Magic, che ha davvero la magia nel suo gioco e che riesce a ingigantire il rendimento dei compagni. Jabbar dice chiaramente che se a 40 anni suonati può ancora giocare a così alto livello, gran parte del merito è proprio del suo magico compagno.
Hai capito? Oggi Magic Johnson ha 66 anni. E hai sentito, Sara, come voi che ci ascoltate, si sentiva dei suoi compensi, no? Altissimi per l'epoca. Però se ci pensiamo adesso sono noccioline se li paragoniamo a quanto può incassare oggi un grande campione di NBA, anche 100 milioni di dollari. Insomma, i tempi che cambiano, e questo ne era un segno.
Esatto, e qui era un caffè sportivo del primo giugno del 1987. Ve l'abbiamo proposto per ricordare che il 7 novembre del 1991 Magic Johnson, una delle più grandi leggende del basket americano, sorprende il mondo annunciando di essere sieropositivo.
Tracce,